Ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Sesta puntata.
Seconda parte. Il paese dei santi. Capitolo primo. Nel gran deserto di Sale. Nella parte centrale del grande continente nordamericano si stende un deserto arido e ingrato che per tanti anni servì da barriera contro l'avanzata della civiltà. Dalla Sierra Nevada al Nebraska, dal fiume Yellowstone al nord, al Colorado al sud, è una regione desolata e silenziosa. Né in quel terribile distretto la natura ha un solo umore. Presenta alte montagne coperte di neve e valli cupe e uggiose, fiumi che schizzano giù per canyon frastagliati ed enormi pianure che in inverno si imbiancano di neve per ingrigire di sabbia alcalina l'estate. Ma tutto è parimenti spoglio, inospitale e orribile. Questa terra disperata non ha abitanti. Capita che una banda di Pawnee o di Piedi Neri la attraversi per raggiungere altre zone di caccia, ma anche i più duri e coraggiosi sono sempre felici di lasciarsi alle spalle la vista formidabile di queste pianure per tornare finalmente alle loro praterie. Il coyote si apposta nella macchia, la poiana sbatte le pesanti ali, il goffo grizzly arranca fra le cupe gole cercando il suo cibo tra le rocce. Sono i soli abitanti di quella terra selvaggia. In tutto il mondo non può esistere panorama più tetro di quello su cui dà il versante nord del Sierra Blanco. La grande pianura si stende ininterrotta fin dove arriva lo sguardo, punteggiata solo da macchie di sale e cespugli nani di larrea tridentata. Sul limite estremo dell'orizzonte si allunga una catena di montagne dalle aspre cime macchiate di neve. In questo lungo tratto del paese non c'è segno di vita, né di nulla di attinente alla vita. Non c'è uccello nel cielo azzurro acciaio, non c'è movimento sulla monotona terra grigia, soprattutto regna un assoluto silenzio. Per quanto ci si provi ad ascoltare, non c'è l'ombra di un suono in tutta quella imponente landa selvaggia, nient'altro che un silenzio completo che opprime il cuore. Si è scritto che sulla vasta pianura non c'è traccia di vita, in realtà non è vero. Guardando in basso dal Sierra Blanco, si può osservare un sentiero tracciato attraverso il deserto, che procede tortuoso fino a perdersi lontano. È solcato da ruote e calpestato dai piedi di tanti avventurieri. Qua e là si trovano oggetti che baluginano al sole e si stagliano contro la monotonia del sale. Guardateli da vicino. Sono ossa, alcune grandi e grezze, altre piccole e delicate. Le prime appartennero alle bestie, le seconde agli uomini. Per 1500 miglia si può tracciare uno spettrale tragitto per carovane, seguendo i resti sparsi di chi è caduto nel sentiero. Il 4 di maggio del 1847 guardava dall'alto questa scena un viaggiatore solitario. Dall'aspetto sarebbe sembrato niente meno che il genio o demone protettore della regione. Un osservatore avrebbe faticato a dire se fosse più vicino ai 40 o ai 60 anni. Il volto era smunto e macilento. La pelle abbronzata e incartapecorita era tesa sulle ossa sporgenti. I capelli e la barba, lunghi e marroni, erano punteggiati di bianco. Gli occhi erano affondati dentro al cranio e ardevano di un'innaturale lucentezza, mentre la mano che stringeva il fucile non era più in carne di quella di uno scheletro. Mentre se ne stava ritto in piedi, cercò sostegno appoggiandosi alla sua arma, eppure la sua alta figura e la massiccia ossatura suggerivano una costituzione scolpita e vigorosa. Il viso scarno, invece, e i vestiti, che cadevano larghi sugli arti avvizziti, proclamavano cos'era che gli donava quell'aspetto senile e decrepito. L'uomo stava morendo. Moriva di fame e di sete. era sceso giù per il burrone con fatica e dolore. Poi era salito su questa piccola altura, tutto nella vana speranza di scorgere tracce d'acqua. Ora la grande pianura salata si allungava davanti ai suoi occhi e all'orizzonte la cintura delle montagne selvagge, senza traccia di alberi o pianta a segnalare la presenza di umidità. In tutto quel vasto paesaggio non si scorgeva un bagliore di speranza. Guardò a nord, est e ovest, con occhi pazzi e indagatori. Poi si rese conto che i suoi vagabondaggi erano arrivati alla fine e che sarebbe morto lì, su un'arida rupe. Tanto vale qui, invece che in un letto di piume tra 20 anni. Sospirò, mentre si sedeva al riparo di un masso. Prima di sedersi, aveva depositato a terra il suo inutile fucile e un grosso involto fatto con uno scialle grigio che aveva portato fin lì a tracolla. Sembrava troppo pesante per le sue forze e come lo aveva abbassato era caduto a terra con una certa violenza. Dal pacco grigio si levò un piccolo grido, un lamento, e sbucò un visino spaventato, con occhi marroni e luminosi e 2 minuscoli pugni pieni di fossette e lentiggini. «Mi hai fatto male!» rimproverò la voce infantile. «Oh, davvero?» rispose l'uomo contrito. «Non volevo farlo». Mentre parlava, sciolse il nodo dello scialle grigio ed estrasse una bambina di 5 anni, le cui scarpe graziose e l'abitino rosa con grembiulino rivelavano le cure di una madre. La bambina era pallida e deperita, ma le sue braccia e gambe sane mostravano che aveva sofferto meno del suo compagno di viaggio. «Fa ancora male», disse ansioso. La bambina si stava massaggiando i riccioli d'oro che arruffati le coprivano la nuca. «Dammi un bacino alla bua», rispose con perfetta gravità, mostrandogli la parte che le doleva. «Mamma faceva così. Dov'è mamma?» «Mamma non c'è più. Ma la rivedi tra un pochetto». «Non c'è più, eh?» disse la bambina. «Strano, non ci ha nemmeno salutati. Ha fatto come se andava dalla zietta a prendere il tè, ma non torna da 3 giorni. Ehi, però che sete, no? Hai acqua? Hai qualcosa da mangiare?»
«No, non ho niente, tesoro. Devi avere un po' di pazienza e tra poco stai bene. Appoggia la testa addosso a me, così ti senti più forte». «Non è facile parlare con le labbra secche secche come il cuoio, ma forse è meglio se ti dico le cose come stanno».
«Cos'hai lì?»
«Cose bellissime, cose preziose»,
gridò entusiasta la bambina, mostrando 2 frammenti luccicanti di mica.
«Quando torniamo a casa li do al mio fratellino Bob».
«Stai per vedere cose ancora più belle», disse l'uomo con tono sicuro. «Basta aspettare. Ma volevo dirti una cosa. Ricordi quando lasciamo il fiume?»
«Oh, certo.
Beh, pensavamo di trovare un altro fiume prima o poi, ma c'è un problema. Non so se della bussola, della mappa o che. Non abbiamo trovato il fiume. L'acqua è finita, tranne forse una goccia per te
e non ti sei potuto lavare»,
la interruppe con voce grave la sua compagna di viaggio, fissando il volto lercio dell'uomo.
«No. E non ho potuto neanche bere. E il signor Bender è stato il primo ad andarsene. E poi Pete, l'indiano. E poi la signora McGregor. E poi Johnny Holmes. E poi, tesoro mio, tua madre».
«Ma allora mamma è mortita!»
esclamò la bambina, lasciando crollare il mento nel grembiule e singhiozzando amaramente.
«Sì. Se ne sono andati tutti tranne noi due. Pensavo che potevamo trovare da bere per di qua, allora ti ho preso in spalla e pian pianino siamo andati avanti noi due insieme. Ma non sembra che abbiamo trovato una soluzione. Al momento abbiamo pochissima speranza».
«Quindi moriamo anche noi?»
chiese la bambina, provando a non singhiozzare e alzando il visino macchiato di lacrime.
«Sì, e in poche parole sì».
«Perché non l'hai detto prima?»
disse ridendo.
«Mi hai fatto così spaventare. Beh, visto che moriamo, ritroveremo mamma».
Oh, sì, la ritrovi, tesoro.
E anche tu. Le dirò quanto sei stato bravissimo. Scommetto che ci viene a prendere alle porte del paradiso con una grande brocca d'acqua e un sacco di torte di grano saraceno appena sfornate e bruciacchiate su tutti e 2 i lati come piaceva a me e a Bob. Quanto ci vorrà?
Non lo so. Non troppo.
Gli occhi dell'uomo erano fissi a nord, sull'orizzonte. Nella volta azzurra del cielo apparvero tre macchioline che tanto crescevano di taglia quanto rapidamente si avvicinavano. Presero la forma di tre grandi uccelli marroni che aleggiarono in circolo sopra le teste dei due vagabondi per infine posarsi su delle rocce sopra di loro. Erano poiane, gli avvoltoi dell'ovest, il cui arrivo è presagio della morte.
«Galli e galline!» urlò allegra la bambina puntando quelle forme minacciose e battendo le mani per farle volare. «Senti, questo paese l'ha fatto Dio?»
«Certo, tesoro», disse il suo compagno, sbigottito dalla domanda.
«Ha fatto anche l'Illinois e ha fatto il Missouri», proseguì la bambina. «Ma queste parti, secondo me, le ha fatte qualcun altro. Non sono fatte tanto bene. Hanno scordato l'acqua e gli alberi».
«Che ne dici di fare una preghiera?» chiese l'uomo poco convinto.
«Non è ancora sera», rispose lei.
«Non importa. Non è all'orario giusto, ma a lui non dispiace, ci scommetto. Devi dire una di quelle che dicevi la sera sul carro quando eravamo sulle pianure».
«Perché non la dici anche tu?»
chiese la bambina con occhi curiosi.
«Non me la ricordo», rispose lui. «Non dico le preghiere da quando ero alto un mezzo fucile. Ma non è mai troppo tardi, veh? Tu dille a voce alta e io ti seguo in coro».
«Allora ti devi inginocchiare. E anche io», disse lei stendendo lo scialle. «Devi alzare le mani, così. Ti fa sentire un po' bene».
Che strano spettacolo l'avesse visto qualcun altro insieme alle poiane. Uno accanto all'altra, sullo stretto scialle, i due vagabondi, la bambinetta ciacolante e l'avventuriero incallito. La faccia grassoccia di lei e i lineamenti tirati e angolosi di lui erano rivolti al cielo in sentita supplica, all'essere temibile con cui si trovavano faccia a faccia. Le due voci, una chiara e sottile, l'altra roca e profonda, unite nella supplica di ricevere pietà e perdono. La preghiera terminò. I due ripresero posto all'ombra del masso finché la bambina non si assopì, accoccolata contro il petto largo del suo protettore. Lui fece guardia al sonno di lei per qualche tempo, ma la natura lo soverchiò. Per tre giorni e tre notti non si era concesso riposo. Lentamente le palpebre calarono sugli occhi stanchi e la testa affondò sempre più in basso sul petto, finché la barba brizzolata si confuse con le trecce d'oro della sua compagna di viaggio, e dormirono entrambi di un sonno profondo e senza sogni. Se il vagabondo fosse rimasto sveglio per un'altra mezz'ora, i suoi occhi avrebbero colto una strana visione. Lontanissimo, all'estremità della pianura alcalina, si alzava uno sbuffo di polvere, all'inizio minuscolo e indistinguibile nella foschia, ma poi sempre più alto e grande, finché non arrivò a formare una nuvola solida e ben definita. La nuvola continuò a crescere in dimensioni finché non divenne evidente che poteva essere sollevata solamente da una moltitudine di creature in movimento. In luoghi più fertili, l'osservatore sarebbe arrivato alla conclusione che si stava avvicinando uno di quei branchi di bisonti che pascolano nelle praterie. Ciò era evidentemente impossibile in queste lande aride. Come il turbine di sabbia si avvicinò al dirupo solitario su cui riposavano i due dispersi, cominciarono a distinguersi i teloni dei carri e le figure di cavallerizi armati, e l'apparizione si rivelò. Era una carovana in viaggio verso l'ovest. E che carovana! Quando la testa ebbe raggiunto la base delle montagne, la coda ancora non si vedeva all'orizzonte. Per tutta la lunghezza dell'enorme pianura si allungava una sfilza di carri e carretti, uomini a cavallo e a piedi. Donne innumerevoli procedevano barcollanti sotto grossi pesi e i bambini sgambettavano accanto ai carri o facevano capolino da sotto i bianchi teloni. Non era il solito gruppo di migranti, ma un popolo nomade, costretto dalla sorte a trovare una nuova patria. Nell'aria limpida saliva confuso il clangore e il rombo di quella massa di umanità, unito allo scricchiolio delle ruote e al nitrito dei cavalli. Per chiassoso che fosse, non bastò a svegliare i due stanchi viandanti sulla rupe. Alla testa della colonna, Una ventina abbondante di uomini dai volti gravi come maschere di ferro cavalcava in sobri abiti caserecci, imbracciando fucili. Giunti ai piedi del gruppo si fermarono e tennero un piccolo conciliabolo privato. «I pozzi sono a destra, fratelli miei», disse uno di loro, un uomo rasato di fresco dalle labbra sottili e i capelli brizzolati. «Alla destra del Sierra Blanco, da lì raggiungeremo il Rio Grande», disse un altro. «Non temete per l'acqua», fece un terzo. «Colui che è capace di estrarla dalle rocce non abbandonerà il suo popolo eletto». «Amen, amen», rispose il gruppetto. Stavano per rimettersi in viaggio quando uno dei più giovani, che aveva un'ottima vista, indicò gridando la rupe frastagliata che li sovrastava. Dalla cima sventolava uno sbuffo di rosa, squillante e definito contro le rocce grigie. A quella vista si tirarono redini e sfoderarono armi, mentre nuovi cavallerizi accorsero al galoppo per rinforzare la testa della carovana. La parola «pelli rosse» era sulle labbra di tutti. «Non possono esserci indiani da queste parti», disse l'anziano che pareva essere al comando. «Abbiamo superato i Pawnees e non ci sono altre tribù fino alle grandi montagne». «Vado a controllare, fratello Stangerson», propose uno del gruppo. Anche io», gridò una dozzina di voci. «Lasciate qui i cavalli, vi aspetteremo», decise l'anziano. In un momento i giovani erano smontati da cavallo. Li avevano legati e già attaccavano il ripido declivio che portava all'oggetto della loro curiosità. Avanzavano svelti e senza far rumore, con la sicurezza e l'agilità di provetti esploratori. Gli altri, rimasti in pianura, poterono vederli guizzare di roccia in roccia finché le loro figure non si stagliarono contro il cielo. Il giovane che aveva dato l'allarme era in cima al gruppo. All'improvviso quelli che lo seguivano lo videro sollevare le braccia, sopraffatto dallo stupore, e raggiungendolo furono colpiti allo stesso modo da quel che videro i loro occhi. Sul piccolo spiazzo che coronava la spoglia collina c'era un solo masso gigantesco, e contro quel masso giaceva un uomo alto dalla barba lunga e il volto duro, eccessivamente magro. Il suo viso placido e il respiro regolare mostravano che dormiva profondamente. Accanto a lui c'era una bambina, le braccia bianche e grassocce aggrappate al collo nerboruto e abbronzato di lui, la testa di capelli d'oro sul petto della tunica di lui, che era in velluto di cotone. Le labbra rosate della bambina erano schiuse a mostrare una linea regolare di denti bianchissimi, e un sorriso giocoso li accendeva ai lineamenti infantili. Le gambette bianche in carne, che terminavano in un paio di calzini altrettanto bianchi e in delle belle scarpette dalla fibbia lucida, offrivano uno strano contrasto alle membra lunghe e rattrappite del suo compagno. Sul ciglio della roccia, sopra la strana coppia, stavano appollaiate tre solenni poiane, che alla vista dei nuovi arrivati proruppero in grida rauche di disappunto per poi svolazzare via imbronciate. Le grida degli uccellacci svegliarono i due, che aperti gli occhi si guardarono intorno sbigottiti. L'uomo si alzò malcerto in piedi e guardò la pianura che, desolata come non mai quando lui era stato sopraffatto dal sonno, adesso era attraversata da un corpo enorme di uomini e bestie. Il suo volto assunse un'espressione di incredulità mentre guardava fisso quello spettacolo. Dovette passarsi una mano sugli occhi mentre farfugliava: «Com'è che dicono i dottori? Sto delirando». Anche la bambina si era alzata e si aggrappava all'orlo del soprabito del compagno senza parlare, guardandosi intorno con lo sguardo curioso e interrogativo dei bambini. La squadra di soccorso riuscì rapidamente a convincere i due vagabondi che l'apparizione non era un miraggio. Uno di loro prese in braccio la bambina e se la issò sulle spalle, mentre gli altri sostenevano lo scarno compagno fino ai carri. «Mi chiamo John Ferrier», spiegò. «Io e la piccola siamo gli unici superstiti di un gruppo di 21 persone. Gli altri sono morti di fame e sete giù al sud». «È vostra figlia?» chiese uno. «Ormai sì, eh?» urlò quello con orgoglio. «È mia perché l'ho salvata. Nessuno me la toglie. Da oggi si chiama Lucy Ferrier. E voi chi siete?» continuò, guardando con curiosità i suoi salvatori gagliardi e scottati dal sole. «Sembrate proprio un sacco di gente». «Siamo in 10.000», disse uno dei giovani. «Siamo figli perseguitati di Dio, i prescelti dell'angelo Merona». «Mai sentito», disse il vagabondo. «Ma si è prescelto un bel gruppone». «Non scherzate con ciò che è sacro», disse l'altro seriamente.
Siamo fra quanti credono nelle sacre scritture vergate in lettere egizie su placche di oro battuto che furono consegnate al beato Joseph Smith a Palmira. Veniamo da Navo, nello stato dell'Illinois, dove avevamo fondato il nostro tempio. Siamo venuti a cercare rifugio dai violenti e dai senza Dio, dovessimo trovarlo nel cuore del deserto. Il nome di Navo dovette suscitare dei ricordi in John Ferrier.
«Ho capito», disse, «siete i mormoni».
«Siamo i mormoni», risposero i compagni come un solo uomo. «E dove andate?» «Non lo sappiamo. La mano di Dio ci guida nella persona del nostro profeta. Dovete presentarvi a lui. Deciderà cosa sarà di voi». Intanto avevano raggiunto i piedi della collina, dove furono circondati da frotte di pellegrini. Donne pallide dall'aria mite, bambini forti e ridanciani, e uomini ansiosi dall'aria giudiziosa. Si levarono grida di sorpresa e compassione quando uomini e donne si resero conto di quanto era giovane la piccola sconosciuta e quanto era malmesso l'altro. La scorta, tuttavia, non si fermò, ma tirò avanti, seguita da una gran folla di mormoni, finché non raggiunsero un carro molto appariscente per dimensioni ma anche per sfarzo ed eleganza. Teneva 6 cavalli al giogo, contro i 2 o al massimo 4 di ogni altro. Accanto al cocchiere sedeva un uomo che non poteva avere più di 30 anni, ma la cui enorme testa e l'espressione risoluta rivelavano l'attitudine al comando. Stava leggendo un volume dal dorso marrone, ma lo posò come gli si avvicinò la folla e ascoltò attentamente il resoconto dell'episodio. Quindi si rivolse ai 2 sopravvissuti. «Se vi prendiamo con noi», disse solennemente, «sarà soltanto perché credete nel nostro credo. Nel nostro gregge non c'è spazio per i lupi. Sarebbe di gran lunga meglio che le vostre ossa sbiadissero in queste terre selvagge, che voi vi rivelaste la macchiolina di muffa che nel tempo corrompe l'intero frutto. Verrete con noi a queste condizioni?»
«Vengo con voi a tutte le condizioni», disse Ferrier, con un'enfasi tale che i serissimi anziani non riuscirono a trattenere un sorriso.
Solo il capo conservò la sua espressione grave e formidabile.
«Prendetelo voi, fratello Stangerson», disse. «Dategli da mangiare e da bere, e datene alla bambina. Sarà vostro dovere insegnargli il nostro santo credo. E ora rimettiamoci in marcia. Abbiamo accumulato troppo ritardo. Andiamo a Sion! Andiamo a Sion!» urlò la folla di mormoni, e le parole si sparsero come un'onda per la lunga carovana, passando di bocca in bocca finché non si persero in un vago mormorio lontano. Con schiocchi di fruste e scricchiolii di ruote, i grandi carri si misero in moto e di lì a poco la carovana aveva ripreso velocità. L'anziano cui erano stati affidati 2 poveretti li portò al suo carro, dove li aspettava un pranzo. «Rimarrete qui», disse. «Tra qualche giorno vi sarete ripresi. Nel frattempo, ricordate che ora e per sempre voi appartenete alla nostra religione. L'ha detto Brigham Young e ha parlato con la voce di Joseph Smith, che è la voce di Dio».
Il fiore dello Utah. Non è questo il posto per commemorare le prove e i sacrifici affrontati dai migranti mormoni prima di raggiungere il loro ultimo rifugio. Dalle coste del Mississippi ai versanti occidentali delle montagne rocciose avevano tirato avanti con una costanza quasi mai vista nel corso della storia. I selvaggi e le bestie selvagge, la fame, la sete, la fatica, le malattie. Ogni ostacolo che la natura presentasse loro era stato superato con tenacia anglosassone. Eppure, il lungo viaggio e i terrori accumulati avevano sconvolto i cuori persino dei più forti tra loro. Non ce n'era uno che non crollasse in ginocchio nella più sentita preghiera quando videro ai loro piedi la grande valle dello Utah immersa nella luce del sole e seppero dalle labbra della loro guida che era questa la terra promessa e che questi acri vergini erano loro per sempre. Young si dimostrò rapidamente un amministratore provetto e un capo risoluto. Si disegnarono mappe e diagrammi per progettare la futura città. Tutto intorno si ripartirono i terreni e allocarono le fattorie secondo la reputazione di ogni individuo. I commercianti furono messi a commerciare e gli artigiani a fabbricare. Nella cittadina strade e piazze sorsero come per magia. In campagna si drenarono i terreni e si ersero siepi, si piantò e si organizzò, finché l'estate successiva
l'intero paese non si coprì dell'oro del grano. Ogni cosa prosperava nell'insolito insediamento. Sopra ogni cosa, il grande tempio eretto al centro della città crebbe in altezza e in larghezza. Dal primo rossore dell'alba all'ultimo crepuscolo, il clangore del martello e lo stridio della sega non lasciavano mai il monumento che i migranti avevano eretto a colui che li aveva condotti al sicuro attraverso numerosi pericoli. I due sopravvissuti, John Ferrier e la bambina, che aveva condiviso le sorti dell'uomo e da lui era stata adottata, avevano accompagnato i mormoni fino alla fine del loro grande pellegrinaggio.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.